You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Eccoci, siamo live anche questa sera, grazie a chi già si è collegato, Jacko Lantern, Emilio Cipriani, Simone Leddi due volte, e siamo qui con Anna Truzzi che, vabbè, lei sta al, poi ci racconterà, comunque sta al Trinity College, si occupa di neurobiologia, però è anche una delle colonne portanti anche di Scientificas, dove scrive e tiene podcast, quindi se non ne avrete abbastanza di lei, cosa di cui dubito dopo questa live, dubito, andarla a cercare.
Vedremo.
Andarla a cercare. Benvenuti a Zombie, sì, qui la bibliografia degli zombie è senza fine. Da che vogliamo partire, Anna? Dici tu.
Allora, intanto saluto tutti anch'io, ciao, grazie Marco per avermi invitata. È la prima live che faccio in vita mia, quindi ora vediamo cosa succede.
Vabbè, è come il podcast, ti abbiamo detto, figuracci, sono all'ordine del giorno.
Questo è giusto.
Calcola che io nella preview che faccio su Facebook, perché sennò cancella i link, me ne sono uscito con un ma però e ho dovuto cancellarlo e ripostarlo perché mi sono vergognato. Ecco, salutiamo anche Verusca che ha paura, potrei sparire presto. No, non è che sparisco, che ti controllano il cervello. Ciao Alessandro. E vabbè, partiamo dai quelli animali allora a questo punto.
Vai. Che sono la parte più divertente, sinceramente, cioè, quella che fa anche un po' più schifo, ma...
Sì, è inquietante, perché appunto vedremo più avanti la parte degli zombie, insomma, che sono essenzialmente abbastanza improbabili, come vengono raccontati nella filmografia, già da Romero, che anzi erano quelli più credibili, a quelli più moderni, appunto Zombieland era simpatico e così via, insomma, dal punto di vista biologico è folle, però in realtà in natura c'è tutta appunto una zoologia, letteralmente e metaforicamente, di oggetti, di animali, parassiti, ad esempio questo... questo tu lo conosci, immagino, no? Meglio di me.
No, devo dire di no. Cioè, io conosco la formica col fungo.
Allora, arriviamo alla formica. Allora, io faccio la lumaca e tu fai la lumaca. Sì. Questo qui, ma però lo usava Dante, ho capito, ma io non so Dante, Emilio, guarda, quando mi sono uscito con ma però. Ciao, Tiera. Allora, questo qui è un parassita vermoloso, che è questo qui, verde brillante colorato, che si inserisce nella lumaca, cresce e ci siamo persi Anna,
eccola
qua, no.
Scusa.
Cresce e va a occupare una delle due antenne della lumaca. Vedete, questa qui a sinistra è l'antenna normale, questa qui invece è l'antenna occupata dall'host, dallo xenomorfo, e che questo qui appunto va via via crescendo e diventa pulsante. Allora ci sono due cose: innanzitutto la rende estremamente visibile e in più convince la lumaca ad andare sulle foglie più alte in maniera da essere appunto visibile all'uccello che è predatore, che fa parte del suo circle of life, della sua storia, cerchio evolutivo, e quindi praticamente convince la lumaca a suicidarsi. La cosa appunto che è appassionante, impressionante, è che in pratica ne controlla i movimenti, cioè c'è questo parassita, perché di natura è pieno di parassiti, no? Anche tra gli umani, ma quelli sono metaforici, però questo qui controlla i movimenti della lumaca e la spinge a fare cose che altrimenti non farebbe.
Cose contro la sua sopravvivenza, sì.
Sì, perché appunto, mentre la sopravvivenza del parassita appunto che è uova, cioè, questi qui c'hanno tutto il cerchio, forse c'ho anche delle slide... Ragazzi, io di biologia so poco niente, quindi abbiate pietà. Però ecco, questi qui sono una parte del life cycle di questo Leucocloridium, e quindi ci sono appunto l'adulto che è trovato nelle feci dell'uccello, poi c'è questo qui che è pronto a essere trasferito, la meta cercare è pronta a essere trasferita nell'uccello, e questo qui è quello che appunto il vermone che prende possesso della povera lumaca. Salutiamo nel frattempo anche Corrado, e ci dice Anna che c'è una partita, però insomma questo ci riguarda fino a un certo punto.
È irrilevante per noi.
Tu sapevi la formica, facciamo la formica, ci sono varie formiche, quella col fungo, questa qua.
Sì, quella col fungo, io conoscevo questa.
Dai, raccontaci un po'.
E le spore di questo fungo vanno a innestarsi all'interno del cervello, insomma a lato del cervello, e rilasciano delle sostanze che anche in questo caso fanno in modo che la formica si suicidi. Nella versione che conoscevo io, per come dicevi tu, ci sono varie versioni, varie specie che fanno fare cose diverse, e la formica viene fatta salire in alto su un albero e poi viene fatta buttare di sotto, letteralmente.
Se si butta di sotto la formica mica muore, cioè non è che...
In quel caso sì, non mi ricordo esattamente i dettagli, però era molto, faceva un po' senso, perché comunque si rompeva tipo le gambe, non si rompeva le zampe, l'articolazione o qualcosa, quindi riusciva a muoversi e quindi poi non riusciva a prendere da mangiare. E poi sì, ovviamente non cerca nemmeno da mangiare, perché al fungo non serve...
Di cioè conseguenza,
sì, esatto, esattamente. E di conseguenza non ha nessun bisogno che la formica mangi, non la lascia mangiare, e la formica muore ai piedi di questi alberi, che sono il punto perfetto per il fungo per crescere.
Per poter
e rilasciare altre spore e ricominciare da capo, sì.
Sì, questa forse è la variante appunto che invece la porta sulla foglia e poi germina tipo funghetto che cresce. E anzi, c'era questo articolo, credo fosse su Nature, in cui c'è tutta vari tipi di lunghezza di funghi e così via. E, vabbè, appunto, perché poi questo, quello che è impressionante è che questi parassiti controllano il cervello, cioè cosa, perché uno si aspetterebbe che il cervello ha delle funzioni più o meno di alto livello, anche di basso, ma insomma di alto livello, per cui riuscire a far sì che l'animale in cui si è inserito il parassita possa essere controllato vuol dire simulare tutta una serie di neurotrasmettitori, non, ecco, dici tu, perché io appunto non so.
Allora guarda, sì, sicuramente non è un compito semplice, e è veramente affascinante e particolare questa situazione, e non succede a noi, quindi non può succedere a noi, tranquilli, però questo apre un pochino tutta una discussione interessante su che cosa vuol dire controllare i propri movimenti, cosa vuol dire che è il cervello che ti controlla i movimenti, cioè li sta controllando comunque anche quando c'è il fungo, capisci cosa intendo? Cioè non è che è il fungo a far muovere la formica, è comunque sempre solo il cervello che fa muovere la formica, e cosa controlla il cervello? È quella poi la domanda, fondamentalmente, cos'è che determina per il cervello, qual è la cosa che ci deve far sopravvivere. E in realtà questa domanda è più complicata di quello che sembra, perché di solito quello che il cervello fa per farci sopravvivere è ciò che ci fa piacere. Ciò che, non so, ad esempio, riproduzione, mangiare, tenerci al caldo, tutto ciò che fa piacere al cervello, allora viene replicato nel comportamento.
In certi animali non è che poi sopravvivi, fatta la riproduzione, ti si mangiano oppure
anche, ma anche lì in realtà c'è un altro discorso interessante, perché noi siamo abituati a parlare del cervello come un organo che è più o meno organizzato e concentrato in un unico posto del corpo, ma non è così per tutti gli animali. Ad esempio, nella mantide religiosa e in altri insetti c'è un nucleo centrale nella testa, ma ci sono un'altra serie di nuclei che vanno lungo il corpo, diciamo. E quindi in realtà le funzioni vitali vengono mantenute non dal nucleo più sopraordinato che controlla le funzioni più cognitivamente alte, diciamo, ma dagli altri nuclei disposti lungo la spina dorsale, quella che noi potremmo chiamare spina dorsale. E di conseguenza, in realtà, paradossalmente, mangiando la testa si esclude la parte di controllo, che potrebbe anche magari far pensare al maschio: sai che c'è, io qua me ne vado perché tra poco mi mangiano. Quindi in realtà ha addirittura più successo la riproduzione.
Quindi quello rimane in vita, non ragiona più, ma questo capita anche a noi, immagino, e nel frattempo la donna, che insomma la femmina della specie, che come al solito è la più furba, si sta assicurando un pasto per i bambini.
Esattamente, esattamente. E il maschio in realtà muore più che altro non perché non riesce più a controllare, ma perché non riesce più a mangiare, non avendo la testa e la bocca. Di conseguenza, insomma, quindi diciamo che questo è un pochino la ricerca di ciò che ci fa sopravvivere è un pochino condivisa da qualsiasi specie. E addirittura questa cosa è interessante, hanno fatto un esperimento, perché nel cervello appunto ci sono alcuni neurotrasmettitori che sono dei segnali chimici che vengono usati dal cervello per delle molecole chimiche che vengono usate per decidere cosa fare. Quindi a seconda dei diversi livelli di questi neurotrasmettitori si attiva un gruppo di neuroni piuttosto che un altro, se ne disattiva uno, e insomma il risultato di tutte queste attivazioni decide quale comportamento alla fine mettiamo in atto. E avevano fatto un esperimento, e per fortuna non si possono più fare questi esperimenti, però era interessante. Avevano messo un elettrodo a stimolare i centri del piacere che rilasciavano la dopamina di un topo o di un ratto, non sono sicura quale dei due, e questo elettrodo si attivava ogni volta che l'animale schiacciava una leva. Il risultato è stato che questo animale ha imparato l'associazione tra la leva e la scarica elettrica nel centro del piacere e non ha più fatto altro per tutta la sua breve vita. Era l'unica cosa che gli interessava.
È anche comprensibile. Questi esperimenti dici che non si possono più fare perché finché sono sugli
animali.
Beh,
non di questo tipo. Sì, no, perché
no, ma non per crudeltà, perché quando ha detto non si possono più fare pensavo che parlassi che la facevano sugli umani, tipo MK Ultra. Che poi ne possiamo parlare, perché appunto sempre saltando di pari in frasca, che è diciamo il leitmotiv di queste cose. Il controllo della mente, ovviamente in piena guerra fredda, poi è venuto fuori, c'è cioè MK Ultra, che appunto era, questo è uno dei documenti declassificati, anche se hanno bruciato tutto praticamente, non è rimasto quasi nulla, e appunto dove sta scritto? Eccolo qua, programma di ricerca della CIA nella modificazione del comportamento della gente, quindi cercavano di controllare le persone. Poi come tutte le cose, qui c'è tutta moltissima fuffa, però soprattutto l'uso di droghe, LSD, questo tipo di sostanze era stato utilizzato su umani consenzienti e soprattutto non consenzienti, cioè anche hanno usato città degli Stati Uniti stessi per fare tutta una serie di esperimenti, e quindi anche lì c'è gli uomini che escludono le capre, che sicuramente voi conoscerete, che è la parte più divertente. Se non l'avete visto, con George Clooney, è un piccolo gioiellino.
Non l'ho visto neanch'io, ridimmi il titolo.
Gli uomini, Men Who Stare at Goats, gli uomini che scrutano le capre. E praticamente narra di una parte di questi esperimenti, perché appunto poi nella guerra fredda, dato che tu nel dubbio non volevi essere surclassato dal nemico, comunque facevi le cose più strambe, perché appunto non si sa mai, Uno delle, ecco, per tornare ai parassiti, c'è Alessandro che cita i fermi filiformi che spingono gli animali a buttarsi in acqua. Ma non so se è questo, però uno di questi è questo qua, del tipo del vermone filiforme parassita. Però appunto, per tornare alla questione del cervello, in questo caso, cioè tu hai che il fungo secerne, per dirlo alla Guzzanti giovane, delle sostanze che convincono la formica a muoversi in una certa direzione. Quindi comunque sono funzioni di alto livello, cioè non è più complicato per esempio della dopamina, perché tu lì stimoli un punto specifico.
In realtà non proprio, cioè nel senso, penso che più che altro è più importante togliere il controllo alle funzioni alte del cervello, un po' come quando siamo ubriachi, se riesco a dare un attimo il senso. Nel momento in cui prendiamo dell'alcol, l'alcol quando passa la barriera ematoencefalica e va a avere un effetto, quindi a legarsi a dei recettori che sono presenti nel cervelletto, che è la parte del cervello che controlla l'equilibrio e la coordinazione, e guarda un po', questa si perde una volta che si diventa ubriachi, e sono presenti anche questi recettori anche nei lobi frontali, che sono le aree che, diciamo, ci aiutano a pianificare, ragionare, a esercitare il controllo. Quindi, ad esempio, in un caso come questo, un'unica sostanza riesce a farci anche completamente perdere il controllo di quello che le strutture sottostanti decidono di fare. Certo, è un po' diverso e un po' più complicato, perché, come fai notare tu, non è soltanto far perdere il controllo, ma è anche ulteriormente aggiungere un desiderio diverso, mettiamola così. Però diciamo che il desiderio diventa voglio andare più in alto, dove c'è più caldo, meno ossigeno, più sole, non so, decidete voi. È, diciamo che è più piccolo lo step da fare, piuttosto che prendere il controllo di un intero organismo. Detta così sembra una cosa complicatissima, ma in realtà no, il cervello non è, cioè è molto complicato, ma ci sono delle parti più semplici. È come se fosse un pochino costruito con l'evoluzione, ci sono delle parti che rispondono a stimoli molto più semplici e poi pian pianino delle parti che cominciano a controllare quelle evolutivamente più primitive, e poi a forza, salendo, c'è un continuo controllo, diciamo, che va in top down si chiama, quindi da sopra, dai livelli cognitivi più alti verso quelli più bassi. E se cominciamo a toglierli dall'altro, ovviamente prendono il sopravvento delle strutture più basilari. Ma questo succede anche, ad esempio, quando, non so, siamo spaventati. Se ci spaventiamo, c'è il sistema nervoso autonomo che dice: ok, allora io sono in pericolo, adesso prendo il controllo. Quindi abbiamo quella che si chiama fight or flight response, quindi combatti o fuggi. E ovviamente questa è una risposta che è disegnata per essere attuata in situazioni tipo di combattimento uno a uno, se c'è un animale feroce o cose del genere, ma si attiva ogni volta che noi siamo sotto stress, è la nostra risposta di base. E quando si attiva questo tipo di risposta, le risposte comportamentali più di base prendono il sopravvento su quelle più ragionate, diciamo. Infatti cominciamo a ragionare male se siamo spaventati, se siamo troppo in ansia, non siamo più capaci di controllare bene, pianificare, sapere cosa succede.
Infatti, a questo proposito, c'è tutta una serie di studi che mostrano come negli Stati Uniti le persone più in situazioni di povertà o di problemi economici poi facciano delle scelte errate. Esatto. Perché appunto, quindi non è in questo caso, non è nei 5 secondi della tigre devo combattere, eccetera, no. Ma su scale temporanee anche lunghe, io poi non riesco più tanto a ragionare e vengono portati a fare delle cose controintuitive, perché appunto con l'angoscia
meno
perenne.
Ragionate. Sì, esatto.
Sì, con l'angoscia perenne di un sistema poi che non ha grossi paracadute sociali come gli Stati Uniti, poi ti trovi magari solo perdendo la macchina, perdere il lavoro, e quindi poi non riesci a risollevarti, e va bene, ma poi non lo fai neanche, perché spesso ti trovi a fare delle scelte che in realtà sono controproducenti. Sulla questione dell'ossigeno c'è questo qui che è un parassita, però è più semplice, è lo Cephalus solidus, in realtà è sempre l'ennesimo vermone che si mette nei pesci, però qui è semplice perché lui assorbe l'ossigeno E quindi il pesce si trova in mancanza di ossigeno e quindi viene portato ad andare verso la superficie del mare dove l'acqua è più ossigenata e quindi viene mangiato dall'ennesimo uccello che sta sempre nel circle of life del Re Leone e quindi è più semplice. Però qui è più semplice, no? Perché qui io ti sto togliendo, cioè non ti sto controllando direttamente. Il vespone che hanno citato prima fa più impressione, no? Vediamo un po', questa qua, prima questa, ecco qua, l'Ampulex compressa, questa bellissima vespa lucida, eccetera, eccetera.
Che colore. Essenziale...
Sì, sì, no, come questa è un po' forse, non so se l'hanno fotografata con un flash o con delle luci particolari, questa è in, però comunque vedi, iridescente nell'ambiente e quello che fa è che acchiappa lo scarafaggio, gli mangia le antenne e una parte della testa e poi controlla proprio le funzioni del questo proprio lo telecomanda, lo filo comanda se vuoi, perché lo mandibolo comanda, perché appunto se lo prende, e qui c'è tutto il meccanismo, ovviamente non mazzappa neanche, però essenzialmente il veleno della vespa che viene inserito, vedete qui in alto a sinistra, fa sì che poi con i controlli e i movimenti se lo porta nella sua tana dice Flora che c'è anche la seminaria del Roland Garros, Nadal e Djokovic. Vabbè, serata
colpa nostra, Marco, non vabbè, siamo
venerdì
informati.
È venerdì, dovevamo spostare loro la nazionale per quello che mi riguarda. Comunque sì, se lo porta nella tana e se lo porta nella tana ci mette ovviamente le uova, lo scarafaggio che gli sta bene, perché essendo scarafaggio gli sta bene, rimane comunque cosciente, e la cosa appunto che leggevo è che in realtà lui potrebbe andarsene, semplicemente non ha lo stimolo ad andarsene e rimane lì via via, che come tutti gli xenomorfi che si rispettano, le uova se lo mangiano dall'interno e poi finalmente si schiudono e continuano il cerchio della vita senza l'uccello in questo caso. Quindi anche questa controlla le funzioni del cervello in maniera un po' più sofisticato, se vuoi.
Però vedi, anche lì un'altra cosa interessante, tu hai citato il fatto che resta cosciente, ma cosa vuol dire che resta cosciente? Cioè in che senso? Che cos'è?
Beh, a coscienza dello scarafaggio non penso che nessuno, cioè, in realtà poi anche la coscienza e la self-awareness, l'autocoscienza degli animali probabilmente c'è, ma non è chiaro, forse tu lo sai meglio di me, se sia stata, perché non c'è modo di misurarla, anche nelle macchine, no? Il problema del test di Turing è l'autocoscienza, e poi questo ricade poi nel libero arbitrio, sia dal punto di vista filosofico che religioso, che proprio di fisiologia, e anche lì l'animale, perché l'animale fa certe cose, anche perché l'uomo fa certe cose?
È un problema aperto, ne parlavamo anche, mi sembra, qualche anno fa ormai, vabbè, quando eravamo in Giappone, ok, qualche anno fa ne parlavamo in un'altra puntata di Scientificast, è uno dei più grossi problemi ancora aperti in neuroscienze, che cos'è la coscienza e cosa vuol dire essere self-aware, e per ora siamo soltanto capaci di definirla, diciamo, in negativo, quindi quando è che non siamo coscienti? Quando dormiamo, quando siamo in coma, ad esempio, ok? Ma è il meglio che possiamo fare, per quanto sia insoddisfacente, perché ci sono varie teorie su cosa potrebbe essere, ma in realtà ancora non lo sappiamo, ma uno dei problemi è che non sappiamo dove sta il limite, per l'appunto. Cioè, cosa vuol dire essere cosciente? Vuol dire poter descrivere a parole cosa vedi? Vuol dire, non lo so, poter controllare i propri movimenti, oppure no? Ma se non possiamo controllare i nostri movimenti, però possiamo essere coscienti? In realtà sì, perché ci sono degli stati vegetativi, ad esempio, o comunque con alcune malattie degenerative come la SLA, in questo modo le persone sono coscienti, Stephen Hawking, sono coscienti, ma non riescono a controllare i movimenti. Quindi cosa vuol dire? Ci sono degli altri casi molto interessanti di malattie sempre neurologiche che mettono molto in discussione le nostre considerazioni sulla coscienza e su cos'è, perché un altro esempio delle teorie su cosa vuol dire essere coscienti è, ok, è essere in grado di monitorare ciò che il cervello sta facendo, quindi fondamentalmente è essere in grado di monitorare la risposta comportamentale e valutarla. Però, ad esempio, ci sono dei casi, non so se vuoi tirare fuori la slide che parla dello split brain e della...
Arrivo, Tu parla, io intanto vado.
Sì, tranquillo. quella che è intitolata Quanti cervelli abbiamo?
Sì.
Ok. Perché, ad esempio, uno dei grossi problemi è appunto questo: quanti cervelli abbiamo? Allora, il cervello è fatto da due emisferi, non uno solo. E questi due emisferi non sono proprio parte della stessa struttura, ma sono collegati attraverso delle fibre. Attraverso delle fibre, esatto, che si chiamano corpo calloso e si vedono qua in trasparenza, è una
Questo
rappresentazione.
rosso.
Sì, esatto, quella parte rossa, lì quella è la visione laterale, quella in alto invece è un cervello visto dall'alto, dove si vedono i due emisferi diversi. Il taglio nel mezzo in realtà non è un taglio, è proprio il fatto che lì finisce l'emisfero. E dentro a quel taglio c'è la visione dove hai ora il mouse, quindi la visione di fronte, dove si vede il corpo calloso, appunto, che è una serie, un insieme di fibre che collegano i neuroni da una parte all'altra e permettono alle due metà di parlarsi.
Vabbè, una specie di hub,
Sì,
l'avvitto della rete locale
esatto.
fondamentalmente, dell'intranet.
Sì, l'intranet del cervello, esattamente. E cosa
Ma quando
succede?
si... Ah, scusa, vai avanti, poi
Vai, vai,
faccio le
vieni
domande.
pure.
No, no, da dove, cioè, da quando nell'evoluzione si ha questa cosa dei due emisferi?
Sai che devo controllare? Non mi ricordo esattamente. Sicuramente tutti i mammiferi, anche gli uccelli. Non sono sicura gli insetti perché anche i rettili, gli insetti hanno anche un diverso tipo di struttura cerebrale, invece di avere quella che noi chiamiamo corteccia, cioè praticamente abbiamo i corpi dei neuroni, cioè perché il neurone è fatto così, ha un corpo cellulare dove c'è il DNA e dove arrivano gli impulsi e le informazioni da fuori, e poi hanno una lunga fibra che serve praticamente è letteralmente come se fosse la fibra internet, fondamentalmente
Sì,
porta
per
con
mandare il
una corrente
segnale.
elettrica, esatto, il segnale da un'altra parte. E i corpi cellulari, il nostro cervello, sono tutti sulla superficie, che è chiamata corteccia cerebrale, e invece gli assoni, cioè le fibre che portano via il segnale, sono tutti verso l'interno, quindi tutti radiali praticamente verso l'interno. E il corpo calloso, ad esempio, è fatto di assoni, quindi di queste fibre bianche. Tra l'altro, curiosità, è per quello che si chiama materia grigia il cervello, perché i corpi neuronali sono grigi e stanno tutti appunto sulla superficie, mentre gli assoni sono bianchi, invece la sostanza è bianca, quindi tutta la parte interna, tutto bianco, e sono le fibre
Quindi
di connessione.
questo che si vede fuori è più, io però direi che è più biancastro, no? Quindi
È più grigiastro, è ancora più bianco, ma questo tra l'altro è perché dopo c'è anche il sangue, ci sono, cioè, altri colori, c'è la membrana ematoencefalica, quindi ci sono altre cose in superficie. E, comunque, quindi, per complicare ulteriormente le cose, l'informazione è codificata al contrario, all'opposto, in modo, diciamo, asimmetrico, nel cervello. Praticamente l'input che riceviamo dalla parte sinistra dei sensi viene lavorato nella parte destra del cervello, nell'emisfero destro, e l'input che riceviamo nella parte sinistra viene elaborato dalla parte destra del cervello. Ho fatto il contrario, scusate, non so qual è la sinistra e la destra, non importa. Quindi, cosa succede? Succede che, dato che c'è questa divisione netta tra quale lato viene elaborato da quale emisfero del cervello, si possono andare a fare degli studi interessanti quando si parla di un particolare tipo di pazienti. Si chiamano pazienti split brain. Ora, cosa succede? Ogni tanto succede che alcune persone abbiano dell'epilessia, siano affette da epilessia così grave in un emisfero, che si rischia che l'epilessia, il focolaio epilettico, si trasmetta anche all'altro emisfero. Quindi, se l'epilessia col focolaio a sinistra, molto grave, potrebbe passarsi anche all'emisfero destro. E è stato scoperto che un modo per evitare che questo avvenga è tagliare chirurgicamente il corpo calloso.
Una cosa
Quindi,
raffinatissima, eh? Cioè,
sì,
voglio
lo
dire,
so, però
io mai
funziona.
giù di spada laser, ho capito, però io mai giù di spada laser, sono
Ma
buono
stanno meglio dopo.
pure
Stanno meglio e si risolve anche parzialmente l'epilessia, diciamo, originaria, oltretutto. Non del tutto, non sempre, insomma, è complicato, ma
Ma scusa se ti interrompo, ma la domanda è, ma cioè, chi è il primo che ha pensato, dice, ma mo, tagliamogli il corpo calloso a questo qua?
Ottima domanda.
È vero che nell'Ottocento facevano delle cose invereconde su pazienti umani, quindi probabilmente ma è così.
C'è stato un periodo in cui appunto cercavano di, quando magari non sapeva ancora tantissimo sul cervello, cercavano di risolvere alcuni problemi con l'accetta, quasi letteralmente. E vabbè, ci sono poi anche altre storie e altri casi in cui toglievano altre intere parti di cervello con conseguenze peggiori. La divisione dell'emisfero destro-sinistro nell'elaborazione è solo per gli occhi o anche per gli arti? Anche per gli arti, per tutte le gli input sensoriali, tranne che vabbè, però per le orecchie. Sì, tranne che per le orecchie.
Le orecchie cosa?
Sì, tranne che per l'udito.
Cioè l'udito, l'orecchio è sinistro va a sinistra,
sì, e il destro va a destra. Ah. Sì, esatto.
Perché sennò dovrebbe fare un giro troppo lungo, perché l'inversione incrociata non è che non mi crea grossi problemi. Quello che è più interessante è capire perché poi si sia scelta, forse per una ridondanza, cioè che se poi hai dei danni a un emisfero e quell'altro in qualche perché l'evoluzione ha scelto poi la divisione in due parti, poi preposta anche a funzioni differenti, eh.
Anche lì ci sono, esatto, molte ipotesi, non lo sappiamo per certo, ovviamente. Una è quella che hai detto tu, della ridondanza, ma in alcuni casi in realtà crea problemi, o potrebbe creare problemi, perché non tanto a noi, ma in altri animali con una simmetria emisferica ancora più netta. Quindi, ad esempio, non so, nei rettili o negli uccelli, gli animali che hanno gli occhi proprio sul lato, perché allora noi cosa succede? Avendo gli occhi davanti abbiamo questa cosa strana per cui tutti e due gli occhi in contemporanea codificano sia la parte destra che la parte sinistra, esatto, del mondo. E quindi in realtà quello che viene passato alla corteccia cerebrale, qua lo vedete sul diagramma sulla destra, se seguite ad esempio, non so, la via quella rossa, si parte dalla destra e l'informazione arriva a entrambi gli occhi, ma poi tutta l'informazione della parte di destra nel mondo viene comunque raccolta nell'emisfero sinistro, a prescindere che sia arrivata all'occhio destro o all'occhio sinistro. Mm-hmm. Quindi noi abbiamo un po' di correzione. Però altri animali che hanno invece gli occhi proprio laterali e quindi hanno una divisione netta tra destro e sinistro. Ok, diciamo che una rana vede una mosca con l'occhio destro e una con l'occhio sinistro. Cosa fa? Cerca di prendere allo stesso tempo? No, deve esserci uno dei due emisferi che ha, diciamo, priorità.
Mm.
E quindi cosa succede? Succede che poi ci sono delle specializzazioni emisferiche, come dicevi tu. E quindi, ad esempio, anche nell'essere umano, non tutte le funzioni vengono portate a termine dai due emisferi allo stesso modo. Quindi, ad esempio, nella maggior parte della popolazione umana il linguaggio si trova più localizzato sulla sinistra, ad esempio, mentre la navigazione spaziale è un pochino più lateralizzata sulla destra.
Che suona fighissimo la navigazione spaziale, ma solo vuol dire camminare senza da sbattere contro i muri, purtroppo.
Beh, quello, ma anche tipo farsi le mappe spaziali delle cose, dei posti, quindi riuscire a immaginarsi magari dove sei, a rappresentare i pattern nello spazio. È interessante, comunque interessante.
A proposito, chiedono se sempre che ci sia, io riporto, la maggiore difficoltà delle donne nel distinguere destra da sinistra, se sia legata alla loro maggiore interconnessione tra i due emisferi.
No, sicuramente non c'è una differenza tra maschi e femmine di interconnessione tra i due emisferi. Quindi
tra destra e sinistra. Invece c'è Giuseppe, scusa ti interrompo, che chiede se il fatto che l'intestino in alcuni casi venga considerato il secondo cervello e se per caso c'è una relazione, che se ci sono dei neuroni o qualcosa che possa trasmettere emozioni, oppure se non vi è poi evidenza, aggiungo io, sperimentale di questa cosa qua.
No, allora, dunque, dire che è un secondo cervello è un pochino overstating, sì, è un po' forzato. Poi, per carità, soprattutto quando ne parlano i giornali, è bello fare questi statement. Però no, cioè, allora, E il sistema nervoso è molto complesso. Abbiamo un cervello che ha chiamato sistema nervoso centrale, ma poi abbiamo anche dei nervi, dei neuroni e delle stazioni, diciamo, in tutto il corpo, perché abbiamo dei neuroni che gestiscono tantissime cose, i polmoni, il cuore, l'intestino, lo stomaco, qualsiasi cosa fondamentalmente. Quindi, e questi neuroni fanno parte di un sistema chiamato sistema nervoso autonomo, per distinguerlo dal sistema nervoso centrale, cioè propriamente detto il cervello e la spina dorsale, fondamentalmente, che si divide in due sottosistemi, il parasimpatico e il simpatico, e questi due sistemi sono quelli che devono restare in equilibrio per assicurare che noi stiamo sia in omeostasi, cioè sempre in equilibrio con il mondo esterno e con sempre la giusta temperatura, sempre la giusto heart rate, tutte le condizioni ottimali, diciamo, in cui il nostro corpo funziona a livello ottimale, e la capacità però di reagire a cambi nell'ambiente, cosa di cui invece si occupa la parte simpatica del sistema, quindi quella parasimpatica per l'osmosi quando siamo calmi, quella simpatica invece per reagire alle situazioni esterne. E quindi cosa succede? Succede che, ad esempio, se siamo su una spiaggia rilassati, il nostro sistema parasimpatico prende il sopravvento e ci rilassa, quindi rallenta il battito cardiaco, permette la digestione, la fa partire, toglie sangue dagli arti per mandarlo agli organi interni. Mentre invece quando dobbiamo reagire a una situazione stressante, ad esempio come dicevamo prima, se ci spaventiamo, se siamo sotto stress, siamo in ansia, c'è un problema, succede che invece si attiva il sistema simpatico, che ci mette il nostro corpo in grado di reagire in fretta,
più velocemente,
esatto. No, è uno dei motivi per cui lo stress cronico ci fa così male, perché l'attivazione del sistema simpatico è una situazione in cui il nostro corpo non è ottimale per il nostro corpo come situazione fisiologica. È pensato infatti per essere una cosa transitoria che ci serve per reagire a una situazione e poi ridare il controllo invece del sistema parasimpatico che ci riporta in situazione ottimale. E quindi quello che succede quando magari appunto ci innamoriamo piuttosto che siamo emozionati, ci spaventiamo così, succede che il sistema simpatico agisce anche sugli organi interni, tra cui sull'intestino o sullo stomaco. E ad esempio una delle cose importanti quando si è sotto stress e magari si bisogna scappare via oppure combattere contro qualcuno o contro un animale è di essere leggeri, il più leggeri possibile. Quindi bisogna svuotare l'intestino, lo stomaco, qualsiasi cosa ci sia, perché bisogna essere leggeri, bisogna essere veloci, non possiamo
e preoccuparti. Fa la differenza qualche centinaio di grammi.
Quello, ma oltretutto anche qualsiasi cosa ci sia nei nostri organi interni richiede energia, il metabolismo ha bisogno di gestirlo, se non c'è non è un problema e non dobbiamo più gestirlo,
sì,
di conseguenza,
non preoccuparsi.
Esatto, quindi detto questo è anche vero che se non sbaglio, ma di questo non sono sicura, dovrei andare a ricontrollare, c'è un sottosistema ulteriore che è proprio più dedicato alla digestione, quindi allo stomaco e all'intestino. Ma devo andare a ricontrollare e non sono sicura se sia proprio un sistema a parte oppure un branch, quindi un ramo del sistema simpatico, quindi li dovrei rivedere. Però quindi ecco, questa è la condizione per l'intestino.
Senti, sempre per tornare al corpo calloso, c'era Alessandro che chiedeva se tagliandolo, quindi in pratica interrompi la comunicazione dei due emisferi, poi che succede?
Esatto. Allora, la prima cosa che hanno visto è stato che niente. Non hanno visto nessuna differenza, esatto, non hanno visto nessuna differenza in nessun comportamento abituale. E quindi hanno cominciato a farsi venire in dubbio e hanno detto, vabbè, ma allora
non serve a niente,
cosa sta succedendo? Esatto, cosa serve, cosa non serve, cosa... Fino a che un ricercatore ha deciso di prendere questi pazienti chiamati split brain e provare a fargli fare degli esperimenti comportamentali che isolavano i due emisferi. Quindi cosa succede? Gli faceva vedere qualcosa su uno schermo, esattamente, adesso descrivo un attimo l'esperimento poi andiamo a vederlo qui col video, gli mostra un pallino su uno schermo e gli chiede di fissarlo. Ora, se noi fissiamo un punto fisso nello spazio e non spostiamo mai gli occhi, allora tutto quello che viene elaborato, cioè tutto quello che fa parte dell'emisfero, scusatemi, del campo visivo sinistro, viene elaborato all'emisfero destro e viceversa, proprio perché non spostiamo mai gli occhi. Quindi è importante tenerli fissi. E cosa ha provato a fare? Ha provato a chiedere, ok, allora, leggete, leggi una parola, chiedeva a questi partecipanti, e la parola veniva fatta vedere o sulla destra o sulla sinistra dello schermo, quindi nel campo visivo sinistro o nel campo visivo destro. E poi gli faceva delle domande. E in particolare gli chiedeva di dire a parole che parola aveva visto, che parola aveva letto. Ora, come abbiamo detto prima, abbiamo anticipato, il linguaggio è di solito, nella maggior parte della popolazione, localizzato sulla sinistra. Quindi, quando i pazienti split brain vedevano la parola nel campo visivo destro, questa veniva elaborata all'emisfero sinistro.
E la potevano leggere.
E la potevano leggere e rispondevano se ne tranquillamente, albero, cos'hai visto? Albero, ok, perfetto. Però, quando invece la parola veniva mostrata sul campo visivo destro, questa veniva elaborata dall'emisfero destro, che non è più capace di parlare con l'emisfero sinistro, e quindi a domanda che cosa hai visto, questi rispondevano assolutamente niente. Ma se in seguito gli davano una matita in mano, con la mano sinistra, gli chiedevano di chiudere gli occhi e disegnare, loro disegnavano quello che l'emisfero destro aveva letto, aveva visto.
Perché avevano percepito la cosa, l'avevano associata all'oggetto che veniva rappresentato graficamente, lo potevano ridisegnare.
Esatto, e questa cosa è fantastica, la si può vedere nel video, se vuoi facciamo vedere.
Azzardiamo un po' di video, vediamo che succede.
Prova a vedere, a 1:30.
1:30, eccolo qua.
Lì.
Eccolo qua, infatti mi compare, lui lo legge. Che era quelle uova, che roba era?
Sì. C'è l'audio?
Se vuoi, no, l'avevo tolto io, ma non credo che, non so se si riesce a sentire. Sente.
Ok, no, io non lo sento. E quindi questa cosa, quindi gli ha fatto vedere Tree sempre sulla... Adesso invece qui gli fa vedere Pen, che vuol dire padella, praticamente. Gli dice, no, non ho visto niente. Ok, chiudi gli occhi e disegna con la mano sinistra. E questo disegna una pentola.
Beh, oddio, può essere qualunque cosa, però...
sì. Fa la tua, occhi chiusi una pentola.
Con il cervello tagliato a metà, tra l'altro. Io mi disegno peggio.
Puoi fermare il video. E quindi niente, ci sono tutta questa serie di esperimenti. Questo funzionava anche appunto con degli oggetti. Se, come stavo andando avanti nel video, gli fanno vedere due cose insieme e gli chiede di descrivere che cosa ha visto, lui descriveva la cosa che ha visto sul campo visivo destro, ma poi gli davano in mano, magari gli dicevano di scegliere tra gli oggetti davanti a lui qualcosa con la mano sinistra, e sceglieva sempre quello che aveva visto nel campo visivo destro. Quindi in realtà i due cervelli
Non è un problema catastrofico, nel senso che comunque è interessante che un taglio così netto, anche qui sopra citavano un tizio a cui mancava metà del cervello, e anche casi di quello che è stato perforato o dall'acceleratore di particelle o dalle sbarre, eccetera eccetera.
Quelli sono una cosa ancora diversa, però. Perché nel caso del tizio in cui mancava letteralmente metà del cervello, in quel caso, quando manca succede che nei primi giorni dopo la nascita può succedere che si atrofizzi un emisfero. E non sappiamo perché, ma è anche difficile studiarlo perché la gente non se ne accorge, perché il cervello è una struttura estremamente plastica. Quindi in realtà in quel caso tutte le funzioni vengono svolte e imparate dall'emisfero rimanente. Quindi in poi
il grosso del lavoro viene fatto, cioè il neonato quando esce in realtà si deve formare tutta la struttura cerebrale, la rete neuronale, quindi poi è più facile, immagino.
Guarda, anche lì cioè si pensava di sì, che si dovesse fare tutto da zero. In pratica si sta scoprendo che la struttura generale delle connessioni è già lì quando nasci. Sì, poi la rifinisci pian pianino, quindi vai a tagliare connessioni dove non servono, aggiungere quelle necessarie e tutto quanto, ma la macrostruttura è già uguale a quella degli adulti. Che è una cosa che sta sorprendendo tutti, è una cosa proprio degli ultimi anni. Non ci lavoriamo nel mio laboratorio, questa cosa qua, tra l'altro. Sì. Niente, quindi sì, non sappiamo ancora in realtà bene come mai. Una delle ipotesi è che in realtà succede il contrario, che quando si è appena nati, comunque molto piccoli, si abbia una... praticamente il cervello abbia un po' un via libera a creare nuove connessioni, mentre man mano che si diventa adulti si perde la capacità di creare nuove connessioni, quindi si fissano quelle presenti, che creare nuove connessioni è ovviamente energica, a livello energetico è molto dispendioso, di conseguenza non è consigliabile farlo sul lungo termine, evidentemente a livello evolutivo. Quindi cosa succede? Che è importante all'inizio per poter imparare le cose necessarie per sopravvivere, ma dopo, una volta imparate le cose importanti, basta, fissiamo quelle che ci fanno sopravvivere, usiamo quelle.
Mm-mm. Almeno anche perché poi noi siamo ben oltre l'età per cui ci siamo evoluti, cioè, ma, no, cioè l'età della riproduzione degli umani e così via, che fosse insomma 15, no, ma insomma intorno ai 20 anni, anche di meno. Quindi è chiaro che poi chi arriva 50, 60, 70, 80 anni, dice sì, vabbè, ma che vuoi fare? Grazie al cielo che c'hai, sì. Questo. Chiedono sempre sulla, se il singhiozzo e il chiudere gli occhi mentre si starnutisce, se dipende dal sistema simpatico, e chiedono anche se avete fatto studi sulla sindrome dell'arto fantasma.
Per il singhiozzo devo ammettere che non lo so, sono assolutamente ignorante in tema singhiozzo. Mi informerò, proverò a dare un'occhiata.
Sì, sì, tanto tornerai sicuramente.
Sì. E invece per quanto riguarda gli studi sulla sindrome dell'arto fantasma, allora io personalmente no, però sì, ci sono molti studi, e anche quello è un fenomeno molto interessante. E il fatto è che sulla corteccia somatosensoriale, che è quella dedicata alle sensazioni tattili e dei muscoli, delle articolazioni, e quella motoria, c'è quella che viene chiamata una rappresentazione corporea. Praticamente diverse aree di corteccia, quindi di superficie cerebrale, di neuroni, rappresentano una parte diversa del corpo. E quello che succede nella sindrome dell'arto fantasma è che a un certo punto l'input a un'area, a una di queste aree, viene completamente a mancare. Ora, il nostro cervello non è bravo a gestire una mancanza di input. Tanto è vero che, ad esempio, anche se si sta a occhi chiusi per tanto tempo, a un certo punto si cominciano a vedere dei lampi di luce o delle cose, si vede qualcosa, dà molto fastidio al cervello non avere niente. E quindi cosa succede? Succede che c'è dell'attività spontanea. E dato che non riusciamo, nel caso dell'arto fantasma, non c'è l'arto da muovere, non si può fare niente, non si può reagire sull'arto, non si può toccare, la sensazione continua a essere di dolore, viene interpretata come di dolore dal cervello, perché dici, qua non capisco cosa sta succedendo, c'è qualcosa che non va fondamentalmente. Mm-hmm. E infatti hanno scoperto che è possibile ingannare il cervello e risolvere almeno parzialmente questa condizione, e usando uno specchio. Praticamente quello che succede è che viene messo uno specchio dove dovrebbe essere l'arto fantasma praticamente, e viene messo, facciamo finta che sia il braccio destro che manca, viene messo il braccio sinistro di fronte allo specchio, in modo che il cervello veda.
Sembra che ce l'ho. Che
esatto, vedo. Sembra che ce l'abbia, sì. E viene anche coperto l'arto che manca, diciamo, così sembra proprio un prolungamento del tuo stesso corpo, del tuo stesso braccio. E viene trattato il braccio sinistro. Quindi viene chiesto di descrivere come fa male, dove fa male, viene trattato il braccio sinistro, mentre i partecipanti guardano quello destro, diciamo, chiamiamolo così, nello specchio, e funziona. Si riesce in questo modo a ingannare un po' il cervello, come se fosse stato, ma qui poi si apre tra l'altro tutta un'altra discussione bellissima con gli arti di gomma, l'illusione degli arti finti, è molto interessante, perché quando succede qualcosa di, quando c'è un arto anche finto, magari di gomma, una mano proprio di gomma, in posizione congrua col nostro corpo, quindi ad esempio se io avessi una mano appoggiata in orizzontale sul tavolo, ma quella venisse coperta, e di fianco venisse appoggiato un guanto di gomma, e uno sperimentatore passasse due pennelli, uno sulle mie dita, l'altro in contemporanea e sul dito corrispondente del guanto di gomma, per qualche minuto, quindi tutti i miei input sensoriali mi danno la stessa identica informazione, quindi allo stesso momento sento la sensazione e vedo che viene passato il pennello sul dito giusto e così via, e dopo qualche minuto, se questa mano, la mano di gomma, viene ad esempio attaccata con un martello o qualcosa del genere, io mi sprento come se fosse mia. E diventa una parte del mio corpo, quindi riusciamo, quando c'è questa sincronia sensoriale, a ingannare proprio il cervello, quindi è molto interessante.
Chiedono anche se, vabbè, a parte dicono se poi c'è la deprivazione sensoriale, la gente poi impazzisce ovviamente, e quindi appunto poi ovviamente il cervello è sempre... ha necessità, come dicevi tu giustamente, di nuovi di stimoli continui, perché altrimenti, anche perché poi è un sistema dinamico. Infatti la cosa che mi colpiva anche è il fatto che poi, quando sull'uomo non si riesce, ma quando è un tema della fantascienza, ma sui piccoli animali si fa, quando li congelano, li mettono in appunto in ibernazione, li scongelano, a me colpisce il fatto che tu in qualche maniera hai fermato tutta l'attività neurologica e non capisco da dove riparta. Cioè riparte da un punto che però funziona, quindi non...
Sì, però non... è strano, è sicuramente molto strano.
Comunque zombie non ne possiamo avere, cioè i funghi, tu dicevi i funghi, però controllo del cervello sofisticato, sì, ci sono tanti anche film, libri, eccetera, appunto, però un meccanismo tipo zombie o tipo parassiti, tipo... aspetta, vediamo un po' se riesco a mettere qualcuno di quest'altri... dell'invasione degli ultracorpi e così via, non si possono avere. Ecco, qui avevamo
per ora no, vari... per fortuna no.
Però è interessante anche qui, che sopra un certo tipo di livello di animale poi non riesce a farlo. Questo era il film originale, qui non è controllo del cervello, qui ti rimpiazzavano direttamente, appunto.
Direttamente si fa prima, effettivamente si fa prima,
sì. Allora c'è da dire che appunto è più spesso è nella letteratura e nei film, forse c'è più il clone o la sostituzione, appunto, del body snatcher, questo qui è Donald Sutherland in una posa iconica, o anche dove sta, ecco qui citiamo tra zombie per zombie, citiamo Kingdom, che ne ha parlato Marco Daddia nella live proprio di un'ora fa, quindi semmai andate a recuperare, che sono i zombie in Corea nel passato. Però volevo farvi vedere dove sta. Ecco qua, controllo, vabbè, qui c'è Zoolander che è comico, ma insomma, in cui in qualche maniera ti fanno il lavaggio del cervello, no? Questo è più facile da fare in qualche maniera, e ti controllo per farti fare cose che tu altrimenti non faresti. Questo è un tema che ricorre spesso, ma insomma, tra culti, religioni, chiese, pseudochiese e così via. Ci sono parecchi esempi.
Ma è più facile, come si diceva all'inizio, ok, non è il caso del fungo che ti controlla il movimento in sé, ma in realtà è più facile di quel che sembra, perché noi abbiamo un po' questa presunzione da esseri umani di dire ok, ma io sono cosciente, quindi controllo io quello che faccio e sono consapevole di quello che il mio cervello fa e tutto quanto, ma non è esattamente così. La coscienza è solo una delle funzioni che il cervello ha e può tranquillamente non funzionare, anzi è una delle più fragili, proprio perché evolutivamente è una delle più recenti, fondamentalmente. Quindi non è un buon ragionamento dire ok, ma io sono a posto perché io sono cosciente. Non è così, in realtà non siamo esseri razionali e ci vuole un niente a rendere la coscienza cioè override, praticamente a bypassarla con altro. Ad esempio si diceva, quando siamo in ansia, se qualcuno ci spaventa, in qualsiasi modo, si dice che c'è un pericolo o qualsiasi cosa, o pensiamo se qualcuno si mette a correre, due persone arrivano e corrono, ci giriamo e corriamo anche noi, non stiamo
certo,
a pensare.
Certo, nel dubbio io scappo.
Esatto, non è vero che noi siamo degli esseri razionali e coscienti così, abbiamo la possibilità di farlo, perché abbiamo questa funzione, ma è una delle tante funzioni che abbiamo e non è la più potente che abbiamo. Perché ce ne sono altre, tante altre, che hanno una storia evolutiva molto più lunga e sono molto meglio stabilizzate, stabilite, e sono quelle che ci hanno assicurato la sopravvivenza per tantissimo tempo. E non solo a noi, ma proprio in generale alla vita. Quindi fai qualcosa che ti piace, scappa se sei in ansia, e quindi queste cose prendono il sopravvento, prendono il controllo, giustamente, da un certo punto di vista, quando si attivano questi sistemi appunto di insicurezza o di altre cose.
Qui citano E si vivono, che è di John Carpenter, in cui in realtà qui il lavaggio del cervello era più subliminale, perché poi c'è anche la parte che è proibita, che è la pubblicità subliminale, le lumache del cervello di Futurama. E in realtà poi, vabbè, questo è tutto, se tu Star Trek non lo copri, per cui Trilka è un simbionte, cioè appunto non sono zombie, ma chi è che controlla? Anche qua è interessante, perché effettivamente è una coesistenza tra due animali in Star Trek. Tanto per citare Star Trek Cervelli per Cervelli, c'è questa che viene considerata una delle peggiori puntate di Star Trek vecchia serie, in cui il cervello di Spock viene rimosso e quindi poi si portano appresso il corpo di Spock e poi gli viene rimpiantato. A me onestamente è piaciuta, e sempre per restare in tema Star Trek, se ricordate Star Trek 5, dove sta, eccolo qua, in cui poi c'è il fratello di Spock che in qualche maniera non fa un lavaggio del cervello, ma cambia il modo di pensare di tutti i protagonisti, salvo Kirk, che ovviamente resiste a tutto perché era anche il regista, e in qualche maniera ne muta il modo di pensare, non gli fa un lavaggio del cervello, ma insomma poco ci manca. C'è Andrea Ozzi che dice che c'è una TED molto bella su cui mostra il comportamento di alcuni animali, può essere condizionato fino al suicidio. Questo sì, è chiaro che anche da noi, no, cioè, voglio dire, ci sono purtroppo contesti in cui tu puoi essere spinto al suicidio, anche chat adesso viene fuori, quindi si può influire sulla mentalità, non in maniera come parassita o come zombie, ma sfruttando le funzioni ad alto livello, immagino.
Sì, beh, poi noi abbiamo anche una, in quanto specie abbiamo una forza che per... Accendo la luce, che scusatemi, è qua, è tramonta tardi il sole, arrivo subito.
Lei sta in Irlanda, ecco qua.
Meglio.
Uguale, però vabbè.
Ah, ok, d'accordo. Noi esseri umani abbiamo questa potenza, diciamo, come specie, ma che in realtà è anche un po' il nostro problema, che siamo animali molto sociali. Quindi abbiamo bisogno, come specie. Quindi abbiamo bisogno della società, perché se no non sopravviviamo fondamentalmente in quanto specie. E di conseguenza quello che pensano gli altri, quello che ci viene detto, quello che è importante per la società, deve essere importante per noi da un certo punto di vista, a livello proprio evolutivo. E quindi se qualcuno riesce a convincerci che è una cosa importante, o riesce a convincere una grossa fetta della società che questa cosa è importante, di colpo tutti gli altri sono un po' influenzati da questa cosa, anche non volendo, perché fa parte della nostra specie, è la nostra forza, ma anche possibilmente un problema, perché si può manipolare, cioè si può sfruttare questa nostra caratteristica se non si sta attenti. E...
è successo infinite volte in passato, sia nella storia,
nel bene e nel male, però sì.
Esatto. Spesso più nel male. Tu però c'hai un sacco di altre slide, che visto che ci stiamo avvicinando all'ora. No, va bene, va benissimo, però facciamo i vermi parassiti, il bullismo, giustamente, i mentalist, eccetera, eccetera. Però appunto, proseguiamo sul blind sight?
Anche il blind sight è interessante, sì.
Vai,
diciamo questa. È un'altra caratteristica. Allora qua si vede un pochino la struttura delle vie visive, cosa succede qua quando vediamo un input visivo, quindi in questo caso il gofetto, questo viene appunto, come si diceva, trasportato alla corteccia, ma il modo in cui arriva alla corteccia è strano, perché è una specie di sintesi, praticamente la retina codifica soltanto a punti nello spazio, ogni singolo fotorecettore ti dice qua in questo punto c'è la luce o no, un po' come pixel, c'è, non c'è, e poi questi vengono in corteccia uniti per formare delle strutture sempre più complesse e seguono due vie, la via ventrale, quindi sotto il cervello, e la via dorsale, quindi là sopra, quella più verde, grazie Marco. Quella, la via ventrale, è responsabile per il riconoscimento degli oggetti, quindi praticamente in questa via noi impariamo delle rappresentazioni semplificate degli oggetti, perché è come se fosse un autoencoder di deep learning, no? Praticamente noi arriviamo a una sintesi di delle features che ci permettono di
individuare,
esatto, e fare categorizzare, eccetera. Invece sulla via dorsale questa codifica e impara i movimenti, quindi l'uccello che vola piuttosto che altre cose così. E ora succede però ogni tanto che una persona, un paziente per un ictus o un trauma ha una parte di questa corteccia visiva, quindi questa posteriore, quella gialla nella foto di fianco, rotta, quindi non funziona più. E diciamo che appunto è soltanto una parte, diciamo che è soltanto la corteccia visiva dell'emisfero destro, vuol dire che il campo visivo sinistro non lo vediamo più, questo paziente non lo vede più, ma vede ancora tranquillamente il destro. Allora hanno scoperto che in questo caso, di questi pazienti che hanno il danno in corteccia visiva, quindi come potete vedere dall'immagine ci sono tante fibre tra l'occhio e la corteccia visiva, cioè è soltanto la corteccia da lì in poi che non siamo in grado di elaborare quell'informazione, ma l'informazione alla corteccia ci arriva, quindi è solo che da lì in poi si blocca. E hanno scoperto che con questi pazienti, se gli si fa vedere un esempio, un punto che si muove nel campo visivo sinistro, sempre chiedendogli di tenere gli occhi fissi in avanti ovviamente su un punto, e gli si chiede appunto l'avete visto, l'hai visto o no, la risposta è sempre no, 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 ovviamente, anzi giustamente si arrabbiano, sono cieco in quella cosa mi stai chiedendo. Ma se gli si chiede di indovinare come si sta muovendo questo punto, vai, gli dico vai a caso, tu indovina a caso questo punto se sta andando verso destra, verso sinistra, in alto o in basso, questi al 90-95% fanno giusto.
Quindi lo percepiscono fino a un certo livello, ma non oltre.
Esatto. E si pensa che quello che succede è che appunto si sa che dalle fibre tra la retina e la corteccia visiva c'è anche una via piccola che si dipana, diciamo, e raggiunge direttamente la corteccia motoria, cioè quella, scusatemi, non la corteccia motoria, la corteccia visiva dedicata alla codifica dei movimenti. E forse una delle spiegazioni evolutive per questo è che è necessario vedere molto in fretta se c'è qualcosa che si muove, ovviamente, prima che faccia tutto il giro di arrivare in corteccia e poi essere codificata, essere riconosciuto e tutto quanto. E questa via ovviamente resta intatta se il danno è in corteccia dietro. E quindi in realtà appunto queste persone sono in grado di dire tranquillamente come a questo punto si stia muovendo, ma non sono in grado di dire assolutamente niente, sono effettivamente cieche, non riescono a descrivere ciò che stanno vedendo. E quindi qua è uno, ad esempio, uno di quei problemi che si crea per la coscienza. Sono coscienti di questo punto che si muove o no?
È
necessario,
a un certo,
descriverlo o no? È appunto, quindi dov'è il limite? È perché non riescono a descriverlo a parole? Che diciamo che sono ciechi? È molto strano, diciamo che ovviamente sono degli argomenti un pochino estesi, ma mettono in crisi concetti come, cioè mettono in crisi la nostra definizione, il modo in cui fino a un certo punto della nostri studi scientifici abbiamo definito qualcosa, come in questo caso appunto siamo coscienti perché riusciamo a descriverlo, forse no, come anche nel caso dello split brain, non eri in grado di descrivere la pentola, però l'ha disegnata, e quindi ne è cosciente oppure no? O è cosciente soltanto delle cose solo? quindi è interessante.
Questo è blind sight. Poi avevi anche la coscienza nel cervello, questo è l'altro.
Sì, nel cervello sano, anche noi. Perché fino adesso abbiamo parlato di cose, diciamo, che non funzionano, no? Problemi, ma invece un normalissimo cervello tipico. Ad esempio, questo è uno degli esperimenti più facili da fare che a me ha sempre affascinato tantissimo. Non so quanti di voi lo sanno, io l'ho scoperto solo all'università quando mi è stato detto, noi abbiamo in realtà un punto cieco nell'occhio, ma grosso.
E da dove partono le fibre? Dove è collegata?
Esatto, sì, perché la retina è fatta al contrario praticamente, cioè la luce entra dall'occhio e l'epitelio pigmentoso, quindi quello con i fotorecettori, è in fondo all'occhio. E da lì le fibre si sviluppano andando verso l'interno dell'occhio. Ma poi però tutte queste fibre devono uscire per andare appunto verso il dietro, la corteccia visiva, che è posteriore al cervello, e quindi devono uscire da un buco nella retina fondamentalmente. Quindi abbiamo un buco nel nostro campo visivo, ma non lo sappiamo, non ne abbiamo nessuna idea, per due motivi. Primo, perché comunque muoviamo sempre gli occhi e di conseguenza diciamo che superiamo questo problema, e poi ne abbiamo due di occhi, eccetera eccetera, che si fanno un po' di compensazione a vicenda. E l'altro però è perché in realtà il nostro cervello si inventa le cose, cioè il nostro cervello non rappresenta la realtà così com'è, ma crea una presentazione good enough, buona a sufficienza per farli sopravvivere e essere di successo nella nostra vita, ma basta, cioè non ha nessun bisogno di avere una rappresentazione perfetta del mondo. E quindi questo è quello che succede anche con il nostro occhio, e ognuno di noi può trovare un modo molto facile proprio punto cieco facendo questo esperimento, così come l'ho fatto vedere. Ho fatto una foto del foglio con cui l'avevo fatto io oggi pomeriggio. E praticamente prendete un foglio a quadretti, questo è un foglio A5 da quadretti 5 mm, ma basta che sia un foglio a quadretti, e fate una croce, e poi sulla destra della croce un pallino, come quello lì che vedete in foto, a circa 10 cm di distanza. Dopodiché prendete il foglio, lo mettete davanti alla vostra faccia, chiudete l'occhio sinistro e fissate la croce con l'occhio destro. E da lì cominciate a spostare in avanti o indietro, quindi verso la vostra faccia o più indietro, il foglio, fino a che non sparisce il pallino.
Il puntino.
E vi assicuro che sparisce, nonostante non sia proprio un pallino, non c'è più. Ma la cosa che a me affascina ancora di più non è neanche tanto che non c'è più il pallino, ma c'è il foglio a quadretti al posto del pallino. Cioè, non ho nessuna sensazione che non ci sia niente, che sia qualcosa di strano. C'è un intero foglio a quadretti.
Sì, sì, come in qualche maniera devi ricompensare. Ma come le esatto. memorie, no? Che comunque sono tutte ricostruite, sono reiterate.
Sì, assolutamente
non sono
sì.
memorie. Gli dice Verusca che nel manuale delle giovani marmotte c'era questo esperimento, quindi
fantastica. Allora tu hai imparato prima di me del punto cieco, io ho dovuto aspettare.
Manuale delle giovani marmotte sì. è tutta la Disney, fantastica. Poi c'era l'attenzione, no? Quel next, la change blindness, questa pure
sì.
è simpatica.
Noi sono simpatici, praticamente noi pensiamo, puoi farlo partire, ci parlo sopra, pensiamo di essere in grado di capire quello che succede e di essere sempre consapevoli di quello che abbiamo davanti a noi, soprattutto se ci prestiamo attenzione. Il problema è che in realtà codifichiamo solo poche cose del mondo e tantissime altre non ce le perdiamo proprio per strada. E alcune caratteristiche degli stimoli rendono ancora più evidente questa cosa. Ad esempio, voi guardate questa clip e provate a ricordarvi tutto quello che succede fondamentalmente intanto che vedete questa clip. State attenti, prestate molta attenzione e vediamo cosa succede. Vi dico già, vi anticipo che una delle cose che crea più problemi in assoluto al nostro cervello sono i cambi di scena. Quindi quando lo stream di input viene in qualche modo bloccato per qualche motivo, c'è una specie di reset ed è quasi impossibile per noi vedere tutti i cambiamenti. Ora non so se ve ne siete accorti, 21, c'è la stessa di 21 cambiamenti. Ora vi fanno vedere il behind the scene, quindi cosa è successo dietro le scene.
L'orso, l'orso che diventa, questo l'ho visto, l'orso che diventava una armatura.
Bravo,
sì.
Io no, l'avevo perso proprio. Che il morto era cambiato, l'hai visto?
No, ma che, già l'orso è tanto di tanto. La tizia pure è cambiata.
Hanno cambiato praticamente tutto il set. Il protagonista gli hanno cambiato la giacca, tutto hanno cambiato.
Tra l'altro notevole anche come tipo di riprese, perché poi lo fanno in tempo
sì,
reale.
Sì, sono
molto
bravi, sì.
Perché poi c'era anche quell'altro esperimento in cui, perché l'attenzione ovviamente se si focalizza su una cosa, poi dopo perde tutto il resto, no? Quindi ce ne sono sì. vari di esperimenti su questo, per cui tu guardi una cosa e poi, non so se sta qua, su Scientifica stai messo quello del gorilla.
Sì. Vabbè, ma non dire...
Sì, infatti facciamo questo, va.
un'altra caratteristica degli input che ci mette molto in difficoltà sono i cambiamenti lenti.
Mm-hmm.
Quindi di nuovo state molto attenti qua, qua cambieranno delle cose nella stanza e vediamo di quanti vi accorgerete.
Non sta cambiando assolutamente niente. È una
Vero?
bufala, non ce lo dicono. I cambiamenti lenti sono effettivamente interessanti, no? Perché poi te lo fanno vedere facendo back and forth e si vede maggiore devolvere. Non è cambiato assolutamente niente.
E invece cosa è cambiato stai? Quasi tutto.
Questa è la prima e questa è la seconda. Beh, è uguale.
Anche il tappeto. Sì. No.
Il tappeto.
Guarda il soffitto, mancano due pezzi nel soffitto, sì. Dietro la tenda, tutto.
Ma anche perché poi in realtà sono tutte parti non essenziali, cioè perché il problema è proprio questo, no? Se ti dice tu presta attenzione a una cosa, poi in tutto intorno può cambiare tutto perché tu in realtà sei focalizzato su una certa cosa, quindi poi se cambia il soffitto non è che...
Sì, ma sì, sicuramente più ti focalizzi su qualcosa, più perdi altro. Assolutamente. Però sai, anche in questo caso, ad esempio, nessuno ti aveva detto di non guardare il soffitto. Ti è stato detto guarda bene la stanza perché cambieranno cose.
Ho capito, ma il soffitto, ma che ci frega il soffitto?
Perché l'hai visto il tappeto tu? Io ad esempio no. Se il tappeto che cambiava.
Tra l'altro qui nei commenti citano anche quello dell'attenzione che ha fatto vedere la scientifica. Però dice Verusca, ecco questo per esempio io manco lo sapevo, che dice che il magenta non esiste, ma una simulazione del cervello di colore la cui lunghezza d'onda non siamo in grado di percepire.
Allora noi siamo in grado di percepire tre lunghezze d'onda fondamentalmente.
Beh, perché abbiamo tre fotorecettori, quello RGB, in realtà sono tre bande di lunghezza d'onda comunque. Sì,
però molto strette. Quello che in realtà, no ti giuro, sono piuttosto strette, quello che però in realtà ci permette di vedere i colori, tanti colori, è quanto questi diversi fotorecettori sono attivi in contemporanea oppure no, fondamentalmente. Perché ovviamente, come dicevi tu, c'è comunque una banda, non è proprio una frequenza singola, e quindi hanno un leggero overlap, si sovrappongono un pochino, e di conseguenza quanto in contemporanea, la combinazione di attivazione fondamentalmente ci permette di vedere tutto lo spettro di colori che vediamo. Però sì, in realtà non sono vari i colori che non esistono in realtà fondamentalmente nella nostra retina.
Beh, non esistono nel senso che non esistono come lunghezza d'onda monocromatica che può generare come onda elettromagnetica, appunto ci sono tutta una serie di percezioni. Però c'era quella cosa in realtà per fare lo specchio, ma questo è vero, che tipo gli uomini contano, distinguono 4 colori, 5, e le donne 860, indaco, viola, fucsia, cioè questo
voglio dire. Non lo so, allora, io sono pessima a scrivere i colori, per cui non ti so dire, non so se questo non mi qualifichi, non lo so. Però non lo so, ma hanno fatto studi su questa cosa qua?
Beh, su Facebook, all'Università della Vita. Però no, quello che c'è da dire non è tanto sulla distinzione, secondo me non è sulla distinzione dei colori, perché secondo me anche gli uomini sono in grado di distinguere più colori, e che però loro ammassano tutto in blu e ci mettono una cosa per cui ci sono 800 definizioni differenti, quindi secondo me...
È un problema di linguaggio alla fine, perché in realtà la stessa cosa vale anche per i toni, quindi per i suoni così. Se io sono una capra fondamentalmente a riconoscere non solo i colori, anche i suoni, sono un disastro, sono un essere umano devastato, vabbè. Ma ci sono persone che sono bravissime fin da giovane età a riconoscere i diversi toni e i diversi suoni do piuttosto che sol, la o cose così, anche senza avere un orecchio assoluto.
Mm-hmm.
E questo succede perché semplicemente gli viene detto fin da piccoli quale è... È come se fossimo un po' delle neural network in questo caso. Se si viene allenati pianino, noi si riesce a estrarre la rappresentazione, una rappresentazione sintetica di quello che è, e di conseguenza si è capace poi di dargli un nome. Questo succede con i colori, come con i suoni, come con qualsiasi cosa, ma come con gli oggetti. Se noi non siamo abituati, non so, se... I dinosauri, abbiamo un momento della nostra vita in cui siamo in grado di distinguere ogni singola caratteristica dei diversi dinosauri, anche quando sono simili, e la pasta asciutta per gli italiani, le patate per gli irlandesi, cioè per me
sono diversi tipi di patate?
Ha voglia di vedere come si arrabbiano qua, mamma mia, io l'ho scoperto qua però, per l'appunto, e quindi insomma è una questione di allenamento, solo allenamento.
Dice Vintiera che i colori si distinguono dagli nomi con una fatica inutile.
Appunto,
Sì,
esatto.
però in realtà dal punto di vista della linguistica è interessante, perché appunto ci sono effettivamente dei nomi di colori che proprio never covered. Comunque, ragazzi, abbiamo passato ampiamente l'ora, abbiamo lasciato, facciamo vedere l'ultima slide, vai, e poi...
Ma no, ne abbiamo già parlato, praticamente la stessa cosa, quando ti focalizzi su qualcosa, il resto, sì, mettilo se vuoi dal minuto 1:15, che si comincia a vedere la parte interessante. Praticamente qua ovviamente bisogna, è solo il gioco con le K, bisogna seguite, esatto, seguite il cioccolatino, dov'è?
E nel frattempo ti sparano, no? Attenzione.
Tu continua a seguire, vedi?
Ah sì, però stavolta ho visto, mi sono perso il cioccolatino, ho capito.
Però ti sei perso il cioccolatino, no?
E quanti
esatto, perché... Sì. E però aspetta, perché secondo me ne hai beccata una sola.
Oh, è già tanto più...
Perché adesso finiscono e cominciano a farti delle domande. Vabbè, ti chiedono se dov'è il cioccolatino, prima di tutto.
Beh, vabbè, e questo non lo so.
Non lo sai, io te lo sei perso. Cioccolatino. E vabbè, fino a lì. E ti dicono ok, quindi magari
sarai pure contento. The duck è così, no? Io
duck, questa è quella che hai
duck
visto.
L'ho visto. Mi sono perso esatto. Il cioccolatino, ho visto il duck.
Ok, perfetto.
Anche perché poi uno in realtà è un po' preparato da aspettarsi l'inaspettato, perché
esatto.
Poi in altri
hai visto la mano in più?
No. Vabbè, mica potevo stare con tale mani, scusa.
Beh, è abbastanza chiaro, no? C'è una mano di troppo lassù.
Sì.
E questa completamente persa. E poi hai visto che tutte le tazze
no.
Blu sono diventate verdi?
No.
Eppure...
Potevo immaginarla a posteriori, ma insomma no.
Completamente persa. Una alla volta, tra l'altro, proprio sono
sì,
terribili.
Sì.
Ok, basta, finisce qua fondamentalmente. E niente. Quindi
va
siamo
bene.
Pessimi.
Beato cioccolatino. Siamo sì, gli uomini di Marte, le donne sul Venere. Vabbè, potremmo fare una puntata sulle no, tu stai qua sui luoghi comuni. Ha beccato, ti era beccato la mano e i colori, però sapete dove stava il cioccolatino? Non ci credo che abbia beccato tutte e tre. Se becchi la mano e i colori, comunque, anche questo è un argomento sterminato. Vabbè, se volete seguire ancora Anna, sta sicuramente su Scientificas, sia in scrittura che in podcast, però dovrai tornare sicuramente quanto prima, insomma, perché appunto
volentieri.
La parte del cervello è una parte sterminata, poi tra l'altro noi di biologia e neurofisiologia non sappiamo assolutamente niente, al di là della fantascienza. Tra l'altro, per rimarcare il livello aurico, è vero che non c'è Omar, abbiamo toccato pochissimo la parte appunto dei film di zombie, tutta la filmografia eccetera, proprio la parte più becera, quindi cioccolatino perso. Va bene, allora ringraziamo tutti, ringraziamo ovviamente Anna e ci rivediamo la settimana prossima, ancora non sappiamo di che cosa parleremo,
grazie mille
diciamo,
Marco,
di tornare troppo interessante.
Grazie,
alla prossima. Ciao ragazzi,
grazie,
buona
Marco.
Serata,
grazie a
buonanotte.
Tutti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. autorizzazione SIAE 56 12 I 5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.